Pure belle nella vostra forza, come è la luce degli occhi neri delle donne. Lontano, da una cipa all'altra, tra i dirupi che rovinano, salta il tuono. Non da una sola nuvola, ma ogni montagna ora ha trovato una lingua, e il Giura risponde tra le sue nebbie alle Alpi gioiose che lo chiamano forte. E questo nella notte, gloriosa notte. Tu non andasti a dormire. Lasciami condividere la tua gioia lontana e fiera, parte della tempesta e di me. Come splende il lago, come un mare fosforescente, e la pioggia vien giù danzando sulla terra. E poi è di nuovo nero, e ora la gioia delle sonore colline le scuote con la sua allegria montana, come se gioissero per la nascita di un giovane terremoto. Ora, dove il veloce rodano scava il suo letto, fra alture che appaiono come amanti divisi, in fretta, le cui miniere profonde così dialogano che non possono incontrarsi più e hanno il cuore spezzato. Anche se nelle loro anime, che sono così intrecciate fra loro, l'amore è la radice della passione che afflisse il fiore dei loro anni e poi se ne andò, scomparve, lasciando loro un periodo di anni, tutti inverni e guerre da combattere tra loro. Scesi al porticciolo, se posso chiamarlo così, a cui usava ormeggiare il suo piccolo vascello, e conversai col guardiano che ne aveva cura. Potrete sorridere, ma mi sono divertito in tal modo a calarmi e impersonare l'individuo che ammiro, scoprendo quelle circostanze che lo circondavano quotidianamente. Così feci diverse domande in città riguardo a lui, senza prender però niente. Qui era andato in società solo una volta, quando Pictet lo portò in casa di una signora a passare la serata. Dicono che fosse un uomo molto singolare e sembravano ritenerlo molto maleducato. Fra le altre cose dicono che, avendo invitato Pictet e Bonstetten a pranzo, egli andò poi sul lago a Chillon, lasciando a riceverli e a far loro le sue scuse un gentiluomo che viaggiava con lui. Un'altra sera, essendo invitato in casa di Lady D. H., promise di andare, ma all'avvicinarsi alle finestre della villa della signora e vedendo che la stanza era piena di gente, lasciò là il suo amico, chiedendogli di far le sue scuse, e lui ritornò immediatamente a casa. Questo servirà a contraddire ciò che mi dite sia voce diffusa in Inghilterra sul fatto che venisse evitato dai suoi compatrioti nel continente. Invece sembra che sia esattamente il contrario, poiché egli era generalmente ricercato da loro, anche se nella maggior parte delle occasioni apparentemente senza alcun successo. Si dice in vero che nel fare la sua prima visita a Coppet, seguendo il domestico che aveva annunciato il suo nome, fu sorpreso di vedere che portavano via una signora svenuta. Ma dopo soli pochi minuti che si era messo a sedere, la stessa parlò con lui per moltissimo tempo, tale è la curiosità e l'affettazione femminile. Egli andava a far visita frequentemente a Coppet, e naturalmente vi erano vari suoi compatrioti, che non manifestavano nessuna riluttanza di incontrare colui che i suoi nemici vorrebbero far credere fosse un reietto. Anche se in questa città ho avuto così scarso successo, sono stato più fortunato altrove nelle mie ricerche. C'è un circolo a 3 o 4 miglia da Ginevra, al cui centro c'è la contessa di Broys, una signora russa ben introdotta con la crema della società che ha riunito intorno a sé a casa sua. Fu principalmente qui che scoprì che il gentiluomo che viaggiava con Lord Byron come medico era in cerca di compagnia. Era solito attraversare il lago quasi ogni giorno da solo, in una delle loro barche a fondo piatto, e tornava, dopo aver passato la serata coi suoi amici, circa alle 11 o a mezzanotte, spesso mentre temporali infuriavano sulle cime dei monti attorno. Poi, per le lunghe frequentazioni delle famiglie di questo posto, io ho raccolto dai loro racconti alcuni eccellenti tratti del carattere del Lord, e ve ne parlerò prima o poi. Devo tuttavia liberarlo da qualcosa che gli viene imputato, di avere in casa sua 2 sorelle che partecipavano alle sue baldorie. Questa è, come molte altre accuse fatte a Milord, totalmente priva di verità. La sua sola compagnia era questo medico che ho già menzionato, e il fatto originò dalla seguente circostanza. Mr. Percy Bysshe Shelley, un gentiluomo ben noto per la stravaganza della sua dottrina e per la sua audacia nel professarla, al punto da firmarsi col titolo di ateo nel registro di Chamonix, aveva preso casa a Valle, in cui risiedeva con Miss Godwin e Miss Clermont, le figlie del famoso Mr. Godwin. Essi erano frequenti visitatori a Diodati e venivano spesso visti sul lago insieme a Milord, il che diede origine alla diceria, la quale viene qui decisamente smentita. Fra le altre cose che la signora da cui mi sono procurato questi aneddoti mi ha riferito, ella mi ha menzionato il racconto di